Alla fine della scorsa puntata ci siamo occupati della giustificazione della statica e della cinematica bayesiana. Più precisamente abbiamo fatto qualche accenno alla giustificazione del principio statico bayesiano di rappresentazione probabilistica dei gradi di credenza e abbiamo rimandato a questa lezione il compito di giustificare il principio di condizionalizzazione, vale a dire il principio fondamentale della cinematica dell'opinione bayesiana. È sorprendente che solo da qualche decennio ci si sia posti seriamente il problema di giustificare questi due principi, e in particolare il principio di condizionalizzazione. Per molti secoli, per 3 secoli, per tutto il tempo in cui 3 secoli e mezzo in cui è stata elaborata la teoria della probabilità e le sue applicazioni filosofiche, il principio di condizionalizzazione è stato ritenuto ovvio. Qualche decennio fa, tuttavia, alcuni studiosi hanno cercato di rispondere alla domanda perché dovremmo cambiare le nostre probabilità, i nostri gradi di credenza, seguendo questo principio e non piuttosto qualche altro principio. Se ne possono immaginare moltissimi. Per esempio il principio dogmatico secondo cui il cambiamento della probabilità non esiste. Una volta che tu hai scelto le probabilità iniziali, tu devi tenerle per tutta la vita. È assurdo, sembra controintuitivo, ma occorrono solidi argomenti. Negli scorsi decenni, alcuni studiosi hanno dimostrato che il principio di condizionalizzazione può essere dedotto da alcuni principi ancora più generali e intuitivamente plausibili. Noi non possiamo seguire ed esporre queste dimostrazioni, le trovate, alcune di esse le trovate nel mio libro Cambiare opinione, per chi è veramente molto curioso di queste cose, ma ci limiteremo a suggerire che il principio di condizionalizzazione è molto plausibile. Per farlo, nella slide 242 cominciamo a riformulare questo principio nei termini del teorema di Bayes. E non a caso abbiamo introdotto nel capitolo sulla teoria della probabilità il teorema di Bayes perché, come vedremo tra poco, è fondamentale proprio nella formulazione giustificazione della cinematica bayesiana. Allora, Conde, vedete nella slide 242, richiede che un soggetto razionale, in risposta alla nuova evidenza E, aggiorni la sua probabilità iniziale P di H e la sostituisca con una probabilità finale P di H dato E. Come sappiamo, P di H dato E è anche nota come la probabilità condizionale di H dato E o la probabilità relativa di H dato E. Questa probabilità abbiamo imparato nel capitolo sulla teoria delle probabilità che può essere determinata applicando il teorema di Bayes. In particolare adesso ci interessa la versione 8.18, prima clausola, del teorema di Bayes, che può essere così riformulata. Vediamo la formula 9.1. P di H dato E uguale, la leggo perché è opportuno anche sapere leggere le formule, P di H dato E uguale P di H per P di E dato H per 1 fratto P di E. Per ricavare questa formula basta prendere la formula 8.18 del teorema di Bayes, che quella slide vi consiglio di stamparla, di metterla da qualche parte vicino al vostro letto, perché almeno quei due teoremi vanno memorizzati per orientarsi poi nel seguito. Infatti, nel teorema 8.18, prima clausola, clausola I, si legge che P di H dato E è uguale a P di H per P di E dato H fratto P di E. Ma questo equivale a rappresentare P di H dato E come quel prodotto che vedete nella formula 9.1. Chiunque abbia un vago ricordo della sua matematica elementare alle secondarie ricorderà infatti che se noi abbiamo x dato y, fratto y, questo questa quantità è uguale a x per 1 fratto y, quindi è rappresentabile come un prodotto. Noi siamo molto affezionati al teorema 9.1 perché rappresenta la probabilità finale P di h dato e, che è una probabilità condizionale definita a suo tempo, come un prodotto di tre fattori. Quindi possiamo anche dire che la probabilità finale di h dato e è uguale, è direttamente proporzionale a questi tre fattori che vediamo nel membro destro dell'uguaglianza 9.1. Di questi tre fattori abbiamo già illustrato il significato intuitivo di P di H. P di H è la probabilità iniziale di H prima di imbatterci in qualunque evidenza, come per esempio E. Resta da illustrare il significato intuitivo dei fattori P di E dato H e 1 fratto P di E che troviamo sul lato destro dell'equazione 9.1. Cominciamo dal significato intuitivo di P di E dato H, dove introdurremo anche qualche termine nuovo per indicare questo fattore e il suo significato. La probabilità P di E dato H è nota come verosimiglianza di H rispetto a E e può essere intesa come il grado di prevedibilità relativa di E alla luce della supposizione che H sia vera. In altre parole, PE dato H può essere intesa come una misura del successo predittivo di H nei riguardi di E. Cominciamo con una notazione terminologica. Questa probabilità P di E dato H, nota come verosimiglianza di H, attenzione, non verosimiglianza di E, è la verosimiglianza dell'ipotesi H rispetto ad E. È un termine italiano che viene utilizzato per tradurre il termine inglese likelihood. Un termine inglese che ha varie sfumature di senso. A volte gli inglesi lo usano anche per dire probabile, is likely death, è probabile che. In italiano non c'è nulla di simile e quindi verosimiglianza è sembrato un termine adeguato per evitare il termine probabilità. Nessuno può credere che P di E dato H sia uguale alla probabilità di H dato E. Questo non accade, anzi la probabilità di H dato E è proprio quella che dobbiamo calcolare. Qual è il problema col termine verosimiglianza? Che purtroppo nell'opera di Popper, la metodologia falsificazionista di Popper, un concetto fondamentale è quello di verosimilitudine, di approssimazione alla verità. Per la sfortuna del lettore italiano, tutte le prime traduzioni di Popper traducevano verisimilitude con verosimiglianza e molti lettori sono stati indotti in grande confusione, perché la misura della verosimilitudine di un'ipotesi, cioè della sua approssimazione alla verità, non ha niente a che fare con la verosimiglianza. La verosimilitudine popperiana non è un concetto probabilistico, misura per così dire una distanza tra i mondi possibili rappresentati dall'ipotesi, nell'ambito dell'ipotesi, e il mondo reale. Quindi, se un lettore si imbatte in queste traduzioni che durarono fino agli anni 80, in molti testi italiani di Popper, non deve spaventarsi, era semplicemente un vezzo di quei traduttori. Purtroppo in alcuni testi, come per esempio nelle mie dispense, si parla sia di verosimilitudine sia di verosimiglianza. Quindi è opportuno non fare confusione. Perché si dice qui che la verosimiglianza P di E dato H è o la misura di prevedibilità relativa di E alla luce della supposizione che H sia vera, o in altri termini, perché può essere intesa come una misura del successo predittivo? Beh, se noi non sapessimo che H è vera, non lo ipotizzassimo, non avessimo neanche mai formulato H, per prevedere se E si avvererà o meno, semplicemente useremmo P di E, la probabilità di E. Ma supponendo che H sia vero, può darsi che la probabilità di E alla luce di questa supposizione sia enorme, anche se la probabilità iniziale, per così dire, di ELA è piccola. Un caso classico è quello che abbiamo già contemplato della previsione del ritorno della cometa di Halley alla luce della teoria di Newton. Se voi ritornate a quell'episodio lo potete leggere in termini probabilistici. Data la teoria di Newton, possiamo dedurre che la cometa tornerà alla fine del 1758, nel dicembre del 58. Possiamo dedurre. Quindi, per un noto teorema della probabilità, se possiamo dedurre un enunciato ritorno della cometa dalla teoria di Newton, qual è la probabilità che la cometa torni, data la teoria di Newton? È del 100%, è 1, perché l'abbiamo visto in teoria delle probabilità, la probabilità della conseguenza logica di un enunciato è 1, la probabilità relativa di un enunciato che segue logicamente da un altro enunciato è 1. Quindi, se supponiamo la teoria di Newton, E diventa molto prevedibile, siamo certi che accadrà. E quindi, se E accade, cioè se la cometa torna, beh, possiamo davvero dire che c'è stato un grande successo predittivo della teoria H nei riguardi di E. Quindi il successo predittivo di una teoria consiste nel fatto che rende molto probabile una previsione che poi in effetti si avvera. In alcuni casi però noi sappiamo già che E si è verificata. Per esempio E si è verificata a mezzogiorno e noi ci chiediamo alle 4 del pomeriggio quant'è la probabilità di E dato H. È ancora la stessa che abbiamo determinato nell'esempio precedente, può essere molto alta. Ma in questo caso però, se la probabilità di E dato H è molto alta e si è già verificata, non possiamo dire che H ha un buon successo predittivo nel prevedere E. L'aveva stamattina, ma adesso sono E si è verificata, supponiamo a mezzogiorno, ma adesso sono le 4 del pomeriggio. Perché ci piace il fatto che E abbia una grande probabilità relativa rispetto ad H, cioè che la verosimiglianza di H rispetto ad E, così si chiama questa quantità, sia alta? Perché vuol dire che H riesce a spiegare bene perché E doveva accadere. H ci dice che E era probabile, appunto alla luce di H. Quindi possiamo interpretare P di E dato H come una misura del successo esplicativo di H. In ogni caso, questa interpretazione esplicativa viene descritta nella seconda parte della slide 243 ed in ogni caso è cosa buona, diciamo così, per la nostra probabilità finale di H alla luce di E, che H riesca a spiegare o a prevedere bene E. E resta da affrontare il problema di spiegare il significato intuitivo del terzo fattore nella formula 9.1, vale a dire il significato intuitivo di 1 fratto P di E. Prima di tutto consideriamo P di E. P di E è una misura del grado di prevedibilità iniziale di E. Se P di E è alta, vuol dire che è probabile che accada. Vuol dire dunque che prima ancora di verificare che è accaduto, se ha una grande probabilità vuol dire che è altamente prevedibile. Possiamo pensare a P di E come una misura del grado di prevedibilità iniziale di E. Una prevedibilità iniziale calcolata alla luce delle conoscenze di sfondo che il soggetto possiede nel momento iniziale dell'indagine. Ma allora, se P di E è una misura della prevedibilità iniziale di E, l'inverso 1 fratto P di E, cioè una quantità che decresce al crescere di E, o se preferite, che cresce al decrescere di E, insomma, 1 fratto P di E è inversamente proporzionale a P di E. Quindi, se P di E è una misura della prevedibilità iniziale di E, 1 fratto P di E è una misura del grado di imprevedibilità iniziale di E. In termini più suggestivi, un evento imprevedibile, quando accade, diciamo che è un evento sorprendente, un evento inaspettato. E dunque 1 fratto P di E ci informa su quanto sorprendente o inaspettato sarebbe l'evento E se si verificasse. Questo è quanto dovevamo dire e sul significato intuitivo, e adesso possiamo di nuovo riformulare il principio di condizionalizzazione in un modo tale che, come dire, utilizza le nostre illustrazioni del significato intuitivo dei tre fattori della 9-1, ma questo lo faremo tra qualche minuto.